Buongiorno fratelli e sorelle, ciao a tutti, benvenuti a Radio Blast, Dio vi benedica. Siamo qui oggi con fratello Giuseppe e oggi vogliamo condividere con voi cose importanti sull'evangelizzazione. Sei pronto Giuseppe?
Diciamo di sì.
Sei pronto ad evangelizzare oggi?
Sì, oggi, oggi sì.
Super.
Oggi per cambiare sì. E anche domani?
Anche domani, anche ieri.
Sì, perché qui bisogna cambiare tutti i giorni, sai, perché dice... Questo è Salmo 55. Perché non hanno cambiamenti?
Non temono Dio.
Non temono Dio.
Mm-hmm.
Allora io voglio essere timorato e allora devo continuare a cambiare.
Certo.
A posto?
Amen.
Bene, che posso fare per te? Che allora, altro posso fare?
Oggi puoi insegnarci come evangelizzare?
Okay.
Lo so che ci abbiamo parlato tante volte e sulla pagina di Topic è pieno di registrazioni sul soggetto, ma sai, non si finisce mai di imparare. Ogni volta che vado fuori a evangelizzare c'è qualcosa di nuovo, una situazione nuova, una pecora diversa, non si finisce mai ad imparare.
Però le pecore c'hanno tutte un denominatore comune, qual è? Tutti hanno bisogno d'amore.
Sì.
E la stessa chiave apre tutte le porte.
Amen.
La chiave dell'amore di Gesù apre tutti i cuori.
Amen.
Vero?
Gloria a Dio.
Abbiamo parlato tanto di evangelizzazione e ancora molto c'è da parlarne perché... Ricevo messaggi di fratelli che sono nei guai.
Sì.
E nei guai, nonostante abbiamo spiegato tantissime volte, o perché non hanno fatto corso biblico, o perché l'hanno fatto solo con un orecchio e mezzo occhio, o perché, guarda, motivo, insomma, non sanno ancora evangelizzare, sbagliano, lo fanno in modo sbagliato.
Sì.
E sono nei guai, o si metteranno nei guai.
Uh-huh, uh-huh.
Bene. Oggi parleremo di alcuni metodi sbagliati e metodi giusti.
No, ma sì. È vero, ci sono fratelli che hanno scritto che il corso biblico è stato una grande benedizione e gli ha insegnato veramente praticamente come evangelizzare. E ci sono altri che sono arrivati alla fine del corso biblico e scrivono domande: fratelli, potete dirmi come si fa ad evangelizzare? Quindi dipende dal nostro cuore. Se abbiamo messo tutto il cuore per studiare il corso biblico e non solo, ma la parola, le scritture del corso biblico, o se non l'abbiamo fatto.
Allora, oggi una cosa che ci metteremo, ci concentreremo è evangelizzazione di gruppo o individuale. Vogliamo parlare un po' di quello, insegnare un po' su quello, la differenza. Che nel Vangelo, nella Bibbia, c'è entrambi, c'è... quando evangelizzavano a gruppi e quando evangelizzavano a individui.
Sì.
Quindi qualcuno può avere idea un po' confusa su questo, vogliamo parlare di quello, e sono delle cose molto interessanti che tratteremo. Va bene?
Sì. Possiamo cominciare con una testimonianza?
Ok.
È sempre bello sentire come voi fratelli state evangelizzando, è veramente interessante. Se vi ricordate una nostra dolce, amata, preziosa sorella che si chiama Giulia, giovane sorella, ultima testimonianza che ci ha inviato è stata come lei ha evangelizzato nell'università una professoressa che poi l'ha abbracciata e ha detto che le ha alcuni problemi nella vita e le parole di Giulia l'hanno veramente aiutata. Giulia stavolta ci ha inviato un'altra testimonianza di evangelizzazione in un supermercato. Un bel esempio, veramente, Giulia, Dio ti benedica, perché lei ci ha raccontato tempo fa che è timida, non viene naturale dal suo cuore a parlare con la gente, con sconosciuti, ma si vede che è veramente lo Spirito Santo che la sta usando. Anche quando siamo timidi, non sappiamo cosa dire, lo Spirito Santo, se è presente nel nostro cuore, fa tutto. Dobbiamo solo aprire la bocca e il Signore opera. Ecco una testimonianza bellissima di evangelizzazione in un supermercato da parte di Giulia.
Ciao fratelli carissimi di Radio Blast, Dio vi strabenedica e mando ad ognuno di voi un caloroso abbraccio. Fratello Giuseppe, ti voglio un sacco di bene, sorella Angela, sorella Dora, veramente siete preziosi. Veramente questa è una radio seria perché in questa radio c'è veramente l'unzione di Dio. Voglio cogliere anche l'occasione per salutare tutti i fratelli che ci stanno ascoltando, che sono pronti lì veramente a ricevere ciò che il Signore oggi ha per ognuno di loro. Fratelli, anche se talvolta non vi scrivo, però vi seguo, ma soprattutto non mi fermo un attimo per l'opera che Gesù ci ha affidato su questa terra, perché fratelli non c'è più tempo da perdere per la salvezza delle anime, c'è veramente un'urgenza di uscire fuori e portare il Vangelo ai perduti. Non so, fratelli, se sono le vostre preghiere insieme a quelle di mia nonna o ad altri, ma Dio ha messo un peso così grande nel mio cuore per le anime che non sto riuscendo a contenere e sono felice, onorata di essere compagna d'opera di Cristo insieme a voi. E devo dire che i vostri consigli così pratici, così semplici sull'evangelizzazione veramente mi stanno dando grande successo, perché quando ascolto non solo decido di ascoltare, ma di mettere in pratica, di cercare di mettere in pratica quegli insegnamenti così veramente efficaci. E, ovviamente so che devo imparare ancora molto, ancora di più, ma intanto quello che io ricevo cerco comunque di, insomma, di farlo fruttare, no? E devo dire che i risultati si stanno vedendo. Come dice fratello Giuseppe, sono felice che comunque Gesù mi ha salvato, ha cambiato la mia vita, ma non lo sono appieno se altre anime non vengono salvate. Quindi quando parlo di Gesù, veramente la mia gioia che è nel Signore la sento completa dentro di me e ti rendi conto che tutto è vano. Ma ciò che veramente produce vita e spazza via ogni tristezza, ogni problema, ogni depressione, ogni ansietà, è fare la volontà di Gesù. A volte nel mio cuore piango dentro di me e soffro per tutte, diciamo, le anime perdute. Sto evangelizzando molto, diciamo, in questo periodo, ancora di più, ma mi sembra sempre poco perché veramente voglio fare di più. Adesso comunque voglio raccontarvi una testimonianza di evangelizzazione recente. Innanzitutto voglio premettere una cosa. Vicino alla casa in cui abitavo e che da poco ho lasciato c'è un supermercato. La cassiera di questo supermercato è una persona, diciamo, molto sulle sue, quindi una persona comunque che non ti degna a volte di un saluto, non ti guarda talvolta neppure in faccia, comunque non trasmette tutta questa grande simpatia, questo grande entusiasmo. Però secondo me, diciamo, non lo fa per cattiveria, no? È di quelle persone un po' indifferenti, un po' così. Tant'è comunque che comunque molti, tra cui magari le mie coinquiline, eccetera, la considerano piuttosto antipatica, quindi non è che si parla così bene di lei. E devo dire che anch'io mi sarei associata a questi discorsi se fossi stata come una volta, ma devo dire che veramente da quando mi sono convertita, Gesù non solo ha cambiato la mia vita, ma ha cambiato veramente anche i miei occhi e il mio cuore. Per cui questa donna, in realtà io la guardavo con compassione, no? E dentro di me so che il suo comportamento in realtà è dovuto ad una carenza di amore, no? A quel vuoto interiore che comunque pervade l'essere umano e che questo vuoto, come noi ben sappiamo, ha solo una forma, che è quella di Gesù. Per cui paradossalmente ora sono queste le persone di cui oggi a maggior ragione sono attratta e su cui veramente voglio scommettere e portare anime a Gesù, anche se non vengo ricambiata. E questo perché? Perché comunque ho sperimentato che l'amore disarma e così in tutto quest'anno in cui sono stata, diciamo, qui a Catania, ogni volta che andavo al supermercato cercavo comunque di conquistare il sorriso della cassiera, anche se talvolta lei non ricambiava il mio sorriso. Quindi, per esempio, appunto, le sorridevo, a volte se cambiava look lo notavo, le facevo un apprezzamento, oppure cercavo di renderla partecipe dei miei esami universitari, cercavo di attirare la sua attenzione. Quindi lei comunque non era abituata, no, a tutto questo, perché indifferenza e antipatia trasmetteva agli altri e indifferenza e antipatia riceveva. Quindi per lei questa, diciamo, era una cosa del tutto nuova. Invece, appunto, io decisi di fare la differenza nel nome di Gesù e di essere veramente una luce che cammina in quel supermercato. E quindi, andando a noi, lascio casa Colgo questa occasione per evangelizzare tutti gli addetti del supermercato, così con la scusa di doverli salutare, cosa faccio? Preparo dei bigliettini colorati per ogni addetto, anche per quelli che non si sarebbero mai aspettati questo gesto, dato che con alcuni di loro comunque non ho avuto mai modo neppure di scambiare due chiacchiere. Quindi preparo questi bigliettini colorati con una scrittura della parola diversa per ognuno, diciamo, di loro, a seconda di come comunque lo Spirito Santo mi guidava. E per la cassiera invece preparo un Nuovo Testamento con un bel fiocchettino come segno di regalo. È una dedica di evangelizzazione al centro. Quindi prima di andare al supermercato ovviamente ho pregato e ho preso coraggio in Dio, no? Perché ero un po' tutta tremante, diciamo, per l'emozione. Quindi vado prima dal salumiere del supermercato, poi dal macellaio e poi dai vari operai a distribuire separatamente questi versetti. Tutti, diciamo, che comunque avevano molta stima e rispetto nei miei confronti. Gli dicevano ad esempio che ce ne sono poche ragazze come me, eccetera. Ma attraverso questo mio atto di evangelizzazione ho svelato che la gloria di questo mio comportamento, di questo mio cambiamento, è dovuto a nostro Padre, no? A Dio Padre. Per cui rimasero stupiti, no? Di scoprire la mia identità, perché la mia identità è in Cristo Gesù. Alla fine di tutto, per ultimo, cosa faccio? Mi dirigo verso la cassiera, la faccio uscire dall'ufficio per darle un abbraccio. E lei, quando mi vide, era veramente proprio felice di vedermi, no? E addirittura proprio si è precipitata verso di me per abbracciarmi, proprio mi ha abbracciato veramente forte. Quindi veramente io ormai la vedevo diversa, più sorridente, più amorevole, no? Cioè, non le avevo mai parlato di Gesù in tutto quest'anno. Però cosa facevo? Le davo il suo amore, l'amore di Gesù. Ma non è finita. Dopo l'abbraccio lei mi dice comunque che sono una ragazza di valore, anche lei fa degli apprezzamenti, non sapendo ancora che diciamo il motivo di ciò è dovuto a qualcuno. Questo qualcuno si chiama Gesù. Allora cosa faccio? Le dico che ho un regalo per lei con dedica, e così per suo stupore le mostro il Vangelo. È stato per me veramente qualcosa di wow, una vittoria, vedere il suo sguardo passare veramente da uno sguardo smarrito ad uno sguardo adesso gioioso, dolce. Quindi questo sì, veramente che andare controcorrente. Veramente, fratelli, l'amore trasforma anche i cuori più duri, cioè veramente l'amore è potente. Ed è stato bellissimo vedere anche quei visi sempre stanchi e occupati del supermercato con un sorriso sul volto. Ah, certo, avevano, diciamo, un po' di tristezza per il mio ritorno, però l'atmosfera lì dentro era cambiata perché Gesù stava visitando i cuori. E prima di entrare là dentro, veramente ho dichiarato nel nome di Gesù la sua rivoluzione. E ciò che mi importa veramente e mi rende felice è una cosa, ovvero portare la verità. E quel giorno ho visto la gloria di Dio. Quindi che questo seme che ho gettato in ognuno di loro possa cadere in un buon terreno e possa essere protetto nel nome di Gesù e portare tanto frutto. E come ha detto fratello Giuseppe in una predicazione, dicendo ha ricevuto una bellissima rivelazione, no? E sul fatto che noi siamo foglie dell'albero della vita, quindi io voglio continuare ad essere una foglia dell'albero della vita, wow! Quindi fratelli e sorelle, mettetevi in gioco come ho fatto io, fratello Giuseppe, i fratelli che ormai seguo da qualche anno, comunque mi conoscono, sanno il mio cambiamento, come ero prima e come adesso sto diventando, perché ho deciso di crescere. E ho deciso di muovermi, di fare qualcosa. Quindi vi invito veramente a scommettere su chi non riesce a dare amore, ma datelo voi. E quell'amore che sorpassa ogni intelligenza, come dice la parola di Dio, disarmerà chi lo riceve, e poi sarà più facile gettare il seme della parola, e quel seme non ritornerà mai vuoto. Fratelli, vi amo, grazie per come veramente mi state istruendo e per come state edificando la Chiesa di Gesù. So che questa testimonianza sta toccando cuori di molti, e so che adesso molti usciranno dal loro letargo per portare luce e luce veramente a questo mondo di di tenebre e ricevere ciò che date, riceverete. E veramente voglio mandarvi copiose benedizioni in ogni area della vostra vita. Vi amo e siete nel mio cuore. Un bacio.
Grazie Giulia, sei un gioiello. Bellissimo, grazie.
No, non sono un gioiello, un super diamante.
Sorry, un super diamante, una perla preziosa.
Mentre ascoltavo ho sentito Gesù che mi diceva, lei è una delle mie guide.
Wow, amen.
Sai?
Bello.
Cara Giulia, il Signore mi ha mostrato, sei una delle sue guide. Se ti ha unto con un'unzione potente, avvene, sei una piccola apostola. Guarda, questa bambina, cosa c'ha, 21 anni? 22?
Sì,
così.
Sì,
ma
sì,
una
sì.
Bambina, guarda. Va in un supermercato dove pezzi grossi di predicatori con doppia cravatta la domenica vanno lì e hanno paura a dare un volantino, paura, le ginocchia che tremano, dare un volantino non si può. Questa va lì, com'è in inglese? They run where the angels fear to tread. Com'è in italiano? Essi corrono dove gli angeli temono di avvicinarsi piano piano. Ah, come sono, come posso dire, è orgoglioso di avere sorelle, fratelli e sorelline così nella mia piccola chiesa per Gesù.
Amen, gloria a Dio.
Alleluia. La nominiamo capa della grigliate.
Capa della grigliate?
Capa griglia la nominiamo. Se capita da queste parti, che sai che adesso stiamo organizzando sempre più riunioni nei campeggi, no?
Mm-hmm.
Com'è andato l'ultimo? È stato bello, no? C'erano i fratelli.
Ah. Vogliamo
organizzare sempre di più, adesso viene l'estate.
Sì, adesso sarà più caldo, sarà bello.
E quindi siamo qui, stiamo organizzando un favoloso Natale, i fratelli della zona, e perché qui Natale è estate.
Mm-hmm.
Qui Natale è il Ferragosto d'Italia, il Natale qui. Quindi
sì.
Non è per esempio con la neve, col muschio raccolto vicino ai fiumi. Quindi, gloria a Dio, organizzeremo sempre di più incontri con fratelli. E stavo dicendo, e mi è venuto in mente, se sta sorella è nella zona la nominiamo capo griglia. Sai quelle sorelle tutte solidenti che sono lì con la griglia che lavorano. Alleluia.
Amen.
Alleluia. Grazie,
amen, grazie.
Va bene, cosa possiamo fare per sta sorellina?
Dagli
un abbraccio, dargli
tanto amore,
da parte
tanto
di Gesù,
amore.
Un bacio.
Amen. Sì, anche perché credo, Giulia, che tu veramente hai la strategia corretta di evangelizzare, è una lezione per noi tutti, perché un po' di amore vale più di mille prediche, ed è così che hai toccato il cuore di questa donna nel supermercato, con il tuo amore, con la tua gentilezza. Quando lei era antipatica, tu sempre la amavi, e lei ha capito questo, e ha visto l'amore di Gesù dentro le tue parole, il tuo sguardo. Ed è così che possiamo raggiungere anche le persone antipatiche. E in realtà voglio dire che anche a me è successo tante volte che per timidezza, per paura, non volevo approcciare alcune persone che sembravano dure, che sembravano fredde, e non volevo approcciarle per evangelizzare. Però quando...
Lo hai fatto?
L'ho fatto, come hai detto tu, Giulia, con coraggio nel Signore, mi sono avvicinata, li ho evangelizzato, ho visto che sono le persone più deboli, più sofferenti, che al momento che li evangelizzi piangono e aprono il cuore. Quindi questa è un'apparenza che mettono, la durezza, è una maschera. E tutti lo facciamo a volte, tutti lo abbiamo fatto. Quindi non spaventatevi quando vedete una persona dura, antipatica, con poco amore. Date amore, date amore. Ha bisogno solo di più amore.
C'è stato un tempo che il Signore mi ha messo in cuore a me e a qualche fratello di andare a evangelizzare sindaci, polizia, capi. E andavamo in questi posti, che municipi, così, cioè chiedevamo del sindaco, andavamo là, gli regalavamo un nuovo testamento, così, o quello che. E scoprivamo che dietro la facciata politica, sai, quella delle videocamere, dei microfoni, delle promesse vuote politiche, c'era un'anima. C'era un'anima che era disperata, alla disperata ricerca di amore, di verità. Sai, noi siamo qui a, sai, condanniamo i politici e la politica, però sai, in mezzo ai politici ci sono tante pecorelle. Tante pecorelle che credono che il mondo bisogna aiutarlo con la politica, di destra, di sinistra,
è vero,
di
sì.
Sotto e di sopra. Cioè.
Sì, sì.
però quando gli vai e capiscono che non vai lì per prendere i soldi, per vendergli qualcosa, vai lì solamente per dirgli: Gesù mi ha detto, pregavo per te e Gesù mi ha dato questo per te, e gli dai il Nuovo Testamento, gli dai un volantino, un CD. Questo qui, guarda, è uno studio biblico su tutte le profezie della Bibbia, lo ha fatto uno che si è dato la Bibbia a 43 anni, e eccolo qui, guarda, passo per passo, tutto il tempo dalla fine. E poi gli devi fare una domanda fatidica. Ascoltalo, poi ti chiederò cosa ne pensi. Uh-huh. Voglio chiederti cosa ne pensi. Quindi se quello dice, oh, questo tornerai a chiedermi, è meglio che me lo ascolto, meglio che no. Poi non posso dirgli che non l'ho ascoltato. Quindi, gloria al Signore. Queste sono testimonianze che ti aprono il cuore. Amen.
Amen.
Quindi la testimonianza anche di Giselle D'Andrio.
Ah, sì.
Che ti è arrivata, mi dicevi.
Sì, sì. Sono due fratelli dolcissimi che stanno arrivando fra poco dalla Francia.
Fra quanto arrivano?
Fra più o meno un mese.
Questi sì, vengono da Nizza, dove c'è stato quel grandissimo attentato che un'ottantina di persone sono morte, no? Quindi stanno sfollando.
Se anche prima di questo attentato a Nizza loro hanno deciso di lasciare l'Europa.
Amen.
Dio li benedica.
Cosa dicono?
Hanno detto che adesso che già sono pronti a partire, stanno vendendo tutto, i biglietti sono già comprati, prima della partenza sono sempre più attaccati, più del solito.
Sempre così, preparatevi fratelli, quando fate la cosa giusta il diavolo vi attaccherà.
Mm-hmm. Infatti Gisella è attaccata nella sua salute, oggi pregheremo per lei.
Oggi pregheremo.
E Andrew ha detto che sono arrivate via mail persino proposte di lavoro qui in Francia per noi due. Una dietro l'altra, con offerte super salariate.
Super salariate. Ti immagini, tutto un tratto, senza nessun motivo, sai, il diavolo dice adorami, ti darà tutto il mondo, no?
Alle quali chiaramente non abbiamo nemmeno risposto.
Dio vi benedica, fratelli, avanti con Gesù.
Noi proseguiamo sul cammino che Gesù ci ha prospettato.
Alleluia. Chi era il più ricco? Giuseppe e Maria a partorire, Maria a partorire nella stalla? O Erode con tutto il suo oro, gioielli e servi che gli lavavano i piedi? Chi era più ricco?
Sì, sì, è vero. Maria.
Maria lì. Sai, a volte i fratelli ci chiedono, ma com'è, avete prenotato una pensione? Sì, com'è il bagno? C'è il balcone? Com'è questo? Com'è quello? Com'era la situazione igienica nella stalla dove Gesù è nato? Ho capito, fratello Giuseppe, tu metterci in una stalla. Non ho detto questo, sto solo dicendo, ragazzi, quello che trovate, trovate.
Sì.
Si cerca sempre di dare il massimo, no? Però cominciamo a ringraziare Gesù.
Amen.
Va bene, si cerca sempre avere un bagno privato, se possibile, se non è possibile, trovati un albero in qualche foresta. Però, caro mio, qual era il servizio igienico di Maria e Giuseppe? Dov'è che andavano loro a... In quale bagno di lusso 5 stellette, in quella stalla? Una donna che sta per partorire. Attenzione.
Sì,
Achtung,
sì, sì. Amen, amen.
Fratelli viziati dell'Europa. Achtung. Attenzione. A te la parola, Angela, è meglio che mi fermo qua.
Allora, andiamo al messaggio di evangelizzazione di oggi. Perché allora, tanti fratelli vogliono sapere sempre di più, conoscere di più sull'evangelizzazione, e la verità è che non si finisce mai ad imparare.
Allora, il messaggio si chiama Efficacia della testimonianza personale e il fallimento dell'evangelizzazione di massa. Allora, ora questa sorella, per esempio, abbiamo appena ascoltato, evangelizzata nel supermercato.
Sì.
Ora, il messaggio qui mostra, come dice il titolo, che evangelizzazione di massa, gruppi, eccetera, è un fallimento. Evangelizzazione personale è di successo. Però sua sorella va sul mercato e ha testimoniato alla massa dei lavoratori, ma è diverso quando tu spacchi il ghiaccio. Quando spacchi il ghiaccio tu puoi evangelizzare 10, 100, 1000, 10.000 e 50 milioni, non c'è problema.
Sì.
Però è quando ritorni e ritorni che allora diventi assuefatto con la droga, sai, il battito dalle mani, la stretta dalle mani, le offertine, perché lì ogni volta ti danno. Ecco, quello diventa una droga. Invece, quando spacchi il ghiaccio, non c'è problema. Gesù ha evangelizzato 5.000 panini, pesciolini, però non è che è tornato tutta la settimana in quel posto lì dove ci sono 5.000 a aspettare. No, una volta, e poi si va nel prossimo. Quindi, quando evangelizzato, se evangelizzi un gruppo, guarda bene chi sono le pecorelle, se ci sono, prendi il telefono, indirizzo, quello che è, e poi li segui. Ci sarà una pecora, due, tre, quattro, e poi segui questa. Ma tornare, anche se ti invitano, non è necessariamente volontà di Dio.
Quindi, e comunque il successo di questa evangelizzazione di Giulia è stata che lei ha parlato uno a uno a ogni persona e ha dato un versetto, un regalino ad ognuno.
Sì,
non
sì.
È stata evangelizzazione di massa.
Ma anche se l'avesse incontrato tutti insieme, cosa non facile, l'importante è non continuare a tornare sempre a predicare le stesse persone che tanto non ascoltano.
Sì,
gruppo di 10, 50, quello che sono, ci sarà uno, due, tre, quattro che vale la pena di seguire. Quindi gli altri 40... 49 o 48, stai perdendo tempo, no?
Sì.
Quindi il Signore ha evangelizzato le masse per rompere il ghiaccio, ma poi quando il diavolo, cioè il diavolo non era preparato contro di quello, però quando il diavolo si prepara contro di quello, allora bisogna cambiare sistema. Quindi vediamo l'esempio di Gerusalemme, no? La persecuzione che segue la popolarità dell'evangelizzazione, quindi... Cosa succede? Evangelizzi, successo, gente guarisce, gente si salva, migliaia ascoltano, successo. Però cosa segue la popolarità? Il successo? Sempre la persecuzione. Quindi in Atti 4.4 cosa dice? C'ha le scritture, leggili?
Sì. Atti 4.4. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero. E il numero degli uomini salì a circa 5.000.
Quindi capisci? Quindi qua, praticamente qui Pietro ha evangelizzato 5.000 in una maniera o nell'altra. Popolarità, successo, gloria. Gloria a Dio, sì, anche predicatore. Va bene? Popolarità diventa sempre, prima o poi, persecuzione. Atti 8, dall'1 al 6, cosa dice?
E Saulo approvava la sua uccisione.
Uccisione di chi? Di Stefano.
Sì.
Stefano che era stato martirizzato nel capitolo precedente, capitolo 7, cioè il martirio di Stefano era il frutto della popolarità dei cristiani in Gerusalemme. Da Atti capitolo 2 fino al 6, popolarità, esplosione, successo, conseguenza Atti 7, il martirio di Stefano.
Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli.
Va bene, una volta che la chiesa in Gerusalemme diventa famosa, ecco che comincia a essere perseguitata. Verso 2.
Uomini pii seppellirono Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Saulo intanto devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e trascinando via uomini e donne, e li metteva in prigione. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola.
Ecco che finalmente, dopo la persecuzione, grazie alla persecuzione, mettono in pratica il comandamento di Gesù: andate in tutto il mondo, o almeno dappertutto ovunque andate, e date il Vangelo. Quindi ecco che vediamo che la protezione della Chiesa perseguitata sta nella...
essere dispersi.
Dispersione. Mm-hmm. Nel disperdersi. E questa infatti è la visione che Gesù ci ha dato alla nostra Chiesa. La nostra Chiesa è, diciamo, è fuori da tutte le regole di oggi, diciamo. E la nostra Chiesa è una Chiesa unica, diversa, non assomiglia a nessuna, particolarmente non vogliamo assomigliare a quella morta della domenica. Siamo dispersi, siamo dappertutto e in nessuna parte. Vogliamo essere ovunque dobbiamo essere e non vogliamo essere in nessun posto dove non dobbiamo essere. Quindi sparsi, famiglia qui, una famiglia là, un fratello qui, una sorella là.
Amen.
La Chiesa Valdese, perseguitata dalla Chiesa Cattolica, uccisi, massacrati, torturati, eccetera, e per secoli questa è andata avanti. Finché erano dispersi evangelizzando, era la Chiesa più potente al mondo. La Chiesa più potente al mondo era quella valdese, potente, diciamo, non come numeri, masse di gente addormentata, ma come qualità, come messaggio. La Chiesa Valdese è una luce che ha brillato tra le più belle in tutta la storia del cristianesimo. Però poi giunse che dopo un po' si è stancata ed essere perseguitata dai cattolici, e adesso è diventata una delle chiese più morte che ci sono, che collaborano con i cattolici alla grande, adesso fanno pubblicità, incoraggiano l'omosessualità. La Chiesa Valdese è morta al 99%. e tra le chiese protestanti che tra le più morte. Verso 5.
Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i miracoli che faceva.
Quindi niente di male a raggiungere le folle, ottimo, se vi seguono. Oggi non è così, ma se vi seguissero, benissimo. Però non è che Filippo tornava ogni settimana, capisci, nella chiesetta a ripetere il sermone noioso.
Andava
di città in città, di folla in folla.
Mi ricordo lo facevamo in Est Europa, andavamo nei villaggi e ci mettevano nel mezzo del villaggio, erano villaggi piccoli, con le case intorno, e abbiamo cominciato a parlare di Gesù, di evangelizzare, e le persone uscivano, io traducevo per te in ungherese, le persone uscivano, si avvicinavano e rimanevano per 2 ore ad ascoltare il messaggio, ma poi facevamo un contatto personale con diverse famiglie che abbiamo notato che sono più pecorelle degli altri.
E seguivamo.
E il secondo incontro era nella casa di quelle pecorelle.
Esatto. E qui stabilivamo una chiesa.
Sì.
E quindi diciamo, voi siete una chiesa qui.
È stato bello.
Ma come noi? Dove sono le panche? No, no, assolutamente.
No.
Siete le chiese, siete voi, tu, tuo marito, tu, tu e i tuoi figli. Quindi ecco che qua abbiamo letto Filippo ovunque andava evangelizzava e il Signore faceva segni, qua arrivavano le folle, però notiamo che le città che lui raggiungeva non avevano mai sentito il Vangelo prima. E quando gli apostoli non diventano sedentari, non si mettono comodi come avevano fatto in Gerusalemme, che sai Gerusalemme è tutti lì a mucchiare i soldi, tutto, oh che ricchezze, stiamo diventando una potenza finanziaria, una multinazionale, ed ecco che è cominciata la persecuzione. Ma gli apostoli, grazie alla persecuzione, non è che l'hanno capito per profezie, perché hanno pregato, Dio gli ha mostrato, no, Dio ha dovuto mandare la spada, le bastonate, e lui ha detto, Stefano morto, poi, grande persecuzione, sono stati obbligati a scappare. La persecuzione dell'anticristo obbligherà i cristiani a uscire dalle chiese morte, e ovunque andranno, si spera, evangelizzeranno. Va bene. Quindi vediamo che gli apostoli continuano a spostarsi di città in città e riescono così di solito a sfuggire alla persecuzione che sempre segue. Va bene? Allora, Atti 14, 8 al 19.
A Listra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto e siccome era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare.
Ok, qui adesso abbiamo un esempio in questa storia di come le evangelizzazioni di massa si ritorcono contro gli evangelizzatori. Quindi va bene tirare una bomba, ma poi scappate, tirate la bomba del Vangelo, per gli anticristi che ci stanno seguendo, che stanno registrando quello che dico. Sto parlando di bombe spirituali, è inutile che immaginate cose strampalate. Io sono un guerriero dallo spirito, quindi in ordine mondiale che ci seguite, e lo so, sappiamo che lo fate, e che so che sono sul libro nero, un messaggio per voi, mettetevi in ginocchio che Gesù vi dà la vita eterna. Non ci sarà l'anticristo, non ci sarà questo grande politico che adesso viene a benedirvi perché riceverete il marchio. Ricevete Gesù.
Amen.
Parentesi chiusa. Vai avanti.
Verso 9. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce:
alzati!
Alzati in piedi!
Fermala, Angela. Alto là, chi va là? Chi vive? Quando dico chi vive, devi dire Angela. Sai cosa dire chi vive?
No.
A militare.
Non so cosa vuol dire.
A militare, quando fa sentinella, e ci mettevano lì col fucile, e chi si avvicinava deve sparare, se non era... Se uno camminava, a volte dovevano fare la guardia alla polveriera, piena di munizioni, di bombe, eccetera. E allora, di notte, col fucile lì, pallottole vere, e se uno si avvicinava, prima di sparargli, diceva, chi vive? Chi vive? Sono io, Giovannino. Ok, viene. Perché allora, potevi sparargli e ucciderlo, è tutto bene. È il tuo lavoro. Perché c'erano cartelli, proibito avvicinarsi, guardie armate, eccetera.
Allora,
quindi quando
hai scoperto,
ti dico chi vive, devi dire Angela, oppure devi dire amici.
Hai scoperto che non ho fatto il militare.
Ok, andiamo avanti allora.
Sì, sì, sì. Verso 9 abbiamo letto, verso 10. Disse ad alta voce, alzati in piedi.
Allora, fermati di nuovo.
Sì.
Allora, verso 9, cos'è che dice verso 9? Fissate gli occhi vedendo cosa?
Che aveva fede per essere guarito.
Capito? Quando voi pregate per gli ammalati, anch'io lo faccio sempre, cioè non prego, non impongo le mani precipitosamente, ecco che arriva il signor fratello Giuseppe, il grande pastore, lui c'ha il tocco magico, tocca e guarisce, non è così la storia, capisci? A volte infatti io faccio delle lunghe storie prima di fargli... Prima lì faccio dei piccoli trucchi per mettere la persona sulla carreggiata positiva. Mm-hmm. Sai che la gente a volte c'ha il suo spirito di contraddizione? Parli di Gesù e lui vuole il diavolo, parli della fede e lui vuole l'ateismo, parli di nero e vuole il bianco. Mm-hmm. Insomma, la gente vuole sapere la tua opinione per dire il contrario. E allora devi giocherellare finché li porti su qualcosa che sei d'accordo. Sei d'accordo che l'Inter è meglio del Milan, sì o no? E se questo è interista dice, certo, logico. Se invece è milanista, se ne guai. Io ero interista. Va bene? E mi piaceva Herrera. Sai chi è Herrera?
No.
Non fa niente.
Sorry.
Non fa niente. Era un coach, un allenatore dell'Inter.
Ah, ok.
Uno spagnolo, quello dei grandi giorni dell'Inter. E allora, ascolta. Quello che succede qua è quando tu devi guidare una persona alla salvezza, non è perché ripeti come la poesia, alleluia, alleluia, sono salvo, no, sei salvo niente. Questo devi mettere il suo cuore in accordo con Gesù, che non è sufficiente dire vorrei pregare che Gesù ti benedice, prega, e vorrei pregare con te, preghiamo, e questo mi vuol dire che si salva. Devi dire, ah, vuoi pregare che Gesù ti benedice? Sì, sai che è Gesù? No, ok, lui lo spieghi. E sai che quando entri Gesù ti fa regalo, cos'è? No, glielo spieghi, è vita eterna. E come si fa a ricevere? Deve essere buono, fare buone opere, accendere abbastanza candele, ripetere abbastanza rosari. Bravo, hai capito niente. Devi aprire il cuore, va bene?
Amen.
Allora, quando la persona gli gira, gliela rigira, finalmente ha capito. Allora, sei pronto, come Filippo in Atti capitolo 8, appunto, Filippo ha trovato un eunuco, e gliel'ha girata così tanto la storia della salvezza, alla fine questo non ce la faceva più. Ma qui c'è dell'acqua, cosa impedisce che io possa essere battezzato? Non ce la faccio più, non voglio andare all'inferno, voglio salvarmi. Filippo fa, se credi è possibile. Studiato l'Atti capitolo 8, insomma, aggiungo qualche dettaglio.
Sì, la Bibbia drammatizzata.
Abbiate pazienza, la Bibbia giuseppizzata. Allora, quindi dovete portare a un calore di fuoco che la persona dice, sì, dammi Gesù Cristo. E allora dice, d'accordo, allora preghiamo adesso. E magari ci possono volere 15 minuti per arrivare a quello. Però finalmente l'hai portato a un punto che il tipo crede nella guarigione, crede che Gesù è Salvatore, e ha capito che deve solo aprire il cuore, non la zucca vuota, il amen. Cuore pieno, aprire il cuore, va bene?
Amen, amen.
Oh, quindi qui cosa dice verso 9? Fissati gli occhi su di lui, Paolo cosa vede?
Vede uno che aveva fede per essere guarito.
Capito, lo guardi negli occhi? E come si fa a discernere? Ma insomma, tutti i fratelli sposati, come avete potuto discernere che vostra moglie avrebbe sopportato una faccia brutta come voi?
Ok, allora il discernimento ce l'abbiamo tutti?
È logico, cioè, ma anche se tu sei un ragazzo di 11, 12, 13, 14 anni, tu sai che ti guarda da amico e che ti guarda da nemico, no?
Mm-hmm. Sì,
quindi
sì,
Paolo
sì.
Ha visto che questo qui aveva fede per essere guarito. E allora il Signore gli ha parlato, allora il Signore gli parla, Paolo, qui è verso 9, vedi verso 9, leggi in mezzo alle righe, tra le righe, così c'è scritto. E allora Gesù parla a Paolo, lo vedi lì? Gesù
sì.
Parla a Paolo e gli dice, digli a questo qua di alzarsi in piedi e lo guarirò. Allora verso 10 cosa fa Paolo? Ubbidisce e cosa gli dice?
E disse ad alta voce, alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare.
Quindi dite alla gente dopo che pregate, datti una mossa, muovi un pochettino, un poco. Muovi se non proprio non vuoi muovere, muovi almeno la panca. Muovi qualcosa, fai... Se è paralizzato e muovi un dito, e due dita, e tre dita, e un mezzo piede. Fai quello che puoi e Dio farà quello che non puoi, no? Quindi cosa dice? Si alzò all'improvviso, saltò su. Dove sono i cristiani che saltano su dalle panche oggi?
Amen.
Figurati, dove è il mio cuscino e devo continuare a dormire? 11.
La folla, veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica. Gli dei...
Hanno detto, la peppa,
no.
Gli dei hanno preso forma umana,
sì.
Caspita, uè. Gli dei che abbiamo qui sotto forma di rame, di bronzo e di alluminio, hanno preso forma umana.
E sono scesi.
La pepparina.
E vai, sono scesi fino a noi.
12.
E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio.
Li chiamavano Venere, di sicuro.
Perché era lui che teneva il discorso. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e ghirlande e voleva offrire un sacrificio con la folla.
Hai capito? Sono arrivati gli dei, sacrifichiamo un toro.
Aiaia.
Andiamo al salto al 19, va.
Allora giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali sobillarono la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto.
Qui è un esempio... Tutte le folle che vi seguono...
È la stessa folla questa?
È la stessa folla. Tutte le folle che vi seguono, le masse che vi ascoltano, quelli che dicono, che abbassano la testa, sì, hai ragione, applauso al predicatore, offerta per cortesia. Quelli sono quelli là che vi crocifiggeranno.
Allora, rewind. La folla che gli venerava e voleva fare sacrifici e dicevano, voi siete dei, avete fatto miracoli. La stessa folla adesso è contro di loro e voleva lapidarli perché...
Sono arrivati quattro farisei, quelli della circoncisione, legalisti, e gli hanno detto, no, ma questi qua sono imbroglioni, sono falsi profeti, sono come quelli di Radio Blast, non sono né pentecostali né battisti, non sono battisti, però possiamo batterli, e non sono neanche cattolici, questi qui sono imbroglioni, capisci? È così. E loro sono lì a lapidarli, dico, oh, meno male che non ha sacrificato un toro. Portate il toro così glielo lanciamo contro. Quindi le folle che oggi vi osannano, vi glorificano. Dove sono le folle della domenica del venerdì delle palme? E che erano lì a fare le palme. Il grande figlio di Davide. Le folle, dove erano? Davanti a Ponzio Pilato, quando tutti gridavano crocifiggere. Mm-hmm. Dove erano?
Sì.
Va bene, cioè, a noi molti ci scrivono, Radio Blast, che grandi che siete, fratello Giuseppe, se potesse solo stringerti le mani, poi quando mi vedono si offendono, perché magari gli dico una cosa che non gli piace, e guarda quello che hai fatto non va bene, certo, non va bene perché è sbagliato, eccetera, eccetera, e ci sono persone che sono mesi che non mi parlano.
È successo, sì.
È successo. Certo, perché vogliono che io gli dico sempre, vogliono che accarezzi il gattino sempre dalla mia, invece io accarezzo il gatto e spesso la incontraria. Se il gatto non gli piace, che si giri, che si torni, si giri dall'altra parte, e... va bene. E quindi vogliono che fratello Giuseppe, devi dirgli come sono bravi, come sono bravissimi, come sono religiosi. No, caro, fratello Giuseppe cercherà di dirti sempre la verità. Magari non la azzecco sempre, infatti sbaglio a volte. Andiamo?
Amen.
Dove allora, che siamo?
Abbiamo
letto il
19? 19, sì.
Allora, quindi, cosa hanno fatto? Gli volevano così bene, ma così bene, leggi la parte B.
Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto.
Trascinarono fuori da Radio Blast per morto. Capisci? Quindi, queste folle che vi battono le mani... Non ci credete, non li prendete per serio. Io sono andato in una chiesa una volta che credeva nel rapimento prima della tribolazione. Credeva nel rapimento prima della tribolazione e poi che altro credeva anche? Cappuccino servito, un taxi dal cielo, con gli angeli, con le palme per fare un po' di aria condizionata perché viaggi in cielo, ti puoi, non so, sudare un po'. Quindi poi un altro angelo con la Coca-Cola, un altro col cappuccino dice quanto zucchero, 2 cucchiaini, grazie. E la vazza va bene, ma veramente no, vorrei splendidi, d'accordo, cambiamo il caffè, vogliono una cosa così questi, capisci? E invece arriverà la tribolazione, e invece cosa fanno? Li trascinano fuori dalla città e credendolo morto. Quindi sono andato in una chiesa una volta, appunto, perché non perdo il filo, credevano nel rapimento prima della tribolazione. E allora io per fila, per segno, scrittura dopo scrittura dopo scrittura, gli ho dimostrato, guardate, la tribolazione viene prima, l'avvenimento viene dopo. E questi erano Ester fatti. Ester, virgola, fatti, fatti in Ester. Ester fatti. E allora, alla fine ho detto, guarda, non ve lo dico, ditemelo voi. Allora, tutti insieme hanno detto, è vero, la tribolazione viene prima, l'avvenimento viene dopo, non c'è dubbio.
Sì,
siete
sì,
convinti? Sì, è nelle scritture.
Sì.
Spunta un predicatore che era lì che stava bollendo in pentola, stava bollendo sulla panca, dice, oh, devo dire qualcosa. Si mette sul pulpito e mi predica tutto il contrario di quello che ho detto io. No, 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 perché Dio è amore. No, perché Gesù ci ama. No, perché qui. No, perché là, eccetera, eccetera. Nessuna scrittura. Mi pare che ha tirato fuori Apocalisse 3.10. Che ci proteggerà dalla tentazione, non parla neanche della pimenta, poi il 7.10 parla di altre cose.
No, parlava, ha dato scritture del tipo Isacco, che era così impaziente di incontrare Rebecca, e è andato davanti a incontrarli, e ha detto che Gesù è così impaziente di incontrare la sua sposa, che non potrà aspettare fino dopo la tribolazione.
Potrà fare meno di Isacco?
No, cioè, verrà prima della tribolazione per questo.
Che quando è arrivata Rebecca sul cammello, e ha chiesto al servo, che era Eleazar, gli fa, chi è quel giovane lì? Là, dice, quello è il mio signore, Isacco. E lei si è messo il velo, ha detto, un po' di profumo, tutto, si è preparato, dice, caspita, oh, quello lì è mio marito, guarda. Genesi, cos'è Genesi 27, 28, verso lì? 25, 26, 27, cercatelo. E allora quando Isacco ha visto Rebecca, fa... gli è andato incontro, era che aspettava, gli è andato incontro Isacco. E questi qua usano questa scrittura per dire Gesù verrà incontro alla Chiesa a rapirla.
Sì.
Ma cosa c'entra Isacco Rebecca col rapimento? Queste sono le scritture che questi,
sì,
questi, posso dire, palandroni, con amore, che questa gente usa.
Sì,
aspetta,
sì,
ma se tu interpreti la Bibbia così puoi insegnare quello che ti pare.
Lo stesso predicatore ha detto,
no, Dio, che... Dio può essere Allah e Gesù può essere Maometto se interpreti così la Bibbia.
Lo stesso predicatore ha detto, proprio il contrario del tuo messaggio, ha detto, durante la tribolazione come faremo a vivere senza telefoni, senza internet?
Senza la ATM, Mastercard.
E come faremo senza? Quindi non pensate che Gesù ci rapirà prima. Se voi volete rimanere durante la tribolazione, fatelo pure, ma io vado via prima. Così ha detto. Quindi capito, tu decidi se vuoi andare prima o dopo.
Insomma, il punto che voglio fare non è ancora arrivato. Posso farlo?
Sì, sì, sì.
Insomma, a questo punto la gente ha ricevuto il contromessaggio. Ma siccome questo qui era uno dei pastori, era il pastore o uno dei pastori?
Era un pastore in visita. Anche
in visita
lui,
dalla Spagna.
Dalla Spagna.
Che portava soldi dalla Spagna,
sì,
alla Chiesa, quindi una persona vita.
Sì, sì, sì.
Era uno che sosteneva la Chiesa. Io invece ero arrivato lì con il cappello in mano, che sono entrato col cappello vuoto e sono uscito col cappello più vuoto, quasi mi portano anche il cappello, si prendono. State attenti a chi passate il cappello, perché a volte non neanche il cappello torna. Allora, alla fine questo era un pentecostale, era pentecostale questo.
Sì, pentecostale. Sì, sì.
Questi qua, urlando, gridando e picchiando pugni sul pulpito, quasi lo sfascia, gli fa, dice, allora avete capito che Dio ci ama? Ci ama o no? E cosa vuoi che dica la gente? No.
No, diceva sì.
Dio, Gesù, ci amano? E lo sposano? Ha dato la vita per... Cioè, tutte domande retoriche che puoi dire solo di sì. Avete capito che Gesù ci rapirà prima del... Dopo che l'ha messo sì, 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 ha detto, avete capito che il rapimento è... prima della tribolazione? E tutti hanno detto di sì. E si sono infuocati insieme a lui. Saremo rapiti. E mi sono sentito come questo qua, leggilo di nuovo, caspita, leggilo di nuovo, mi sono sentito come 19, allora giunse a Antiochia ed Iconio alcuni giudei, questo pastore della Spagna è arrivato, i quali sobillarono questi pentecostali
e lapidarono Paolo,
lapidarono fratello Giuseppe
e lo trascinarono fuori dalla città,
fuori dalla chiesa,
credendolo morto.
Infatti mi sentivo mezzo morto, detto, ma caspita, ma come, ma branco di...
Hanno annullato le scritture,
ma completamente. Ma insomma, ma senza nessuna scrittura, che gli ho dato un sacco di scritture io. E questi da sì 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 a me, hanno passato a dire sì 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 a lui. Andiamo avanti, Angela, andiamo avanti per cortesia. Perché senti, se no dopo va a finire che tu ti arrabbi, dimmi.
Io mi arrabbio.
Ma tranquillo, ci sono io qua a controllarti.
No, io mi arrabbio solo offline.
Ma anche se ti arrabbi, non ti preoccupare, io ti calmo.
Oh, grazie.
Allora, oggi, voglio dire questo sulle chiese tradizionali, queste qua sono di norma sempre organizzate come dei country club, come dei clubs, riunioni di amicizia settimanali, insomma. Niente di male! Come detto prima, anche noi facciamo grigliate qui, in campeggi, nei boschi, e fra poco andremo anche a vivere nei boschi. Non fra poco, vedete, ci stiamo procurando tende con i fratelli della zona, passa, ci faremo dei campi, accampati. Non ancora, però.
Sì.
Comunque, le riunioni di amicizia non è di raggiungere e evangelizzare i perduti. Cioè, se fai una riunione di amicizia, riunione di chiesa, non è raggiungere i perduti. Ti stai riunendo con i fratelli per fare allegria, lodare insieme, pregare insieme, tutto a posto. Ma non è evangelizzazione dei perduti. Riunioni settimanali tra credenti sono certo molto efficaci per cosa? Per raccogliere soldi. Perché i credenti danno, se invece i perduti danno niente, devi dare tu a loro. E questo è il vero motivo del successo, il proliferare delle chiese edificio. Riunioni settimanali, cristianesimo di cristianesimo scaldapanche. Ma i pastori colpevoli di questa falsa dottrina ovviamente non lo ammetteranno mai, che queste chiese edificio sono antibibliche, ma lo sono, Atti 7:48. Comunque nemmeno lo ammetteranno, o che di questo sistema sbagliato, le povere pecore che li seguono, perlomeno non quelle ormai assuefatte a questo, chiamiamolo, vino vecchio e acetoso. L'evangelizzatore che veramente si è dato a Dio e al quale interessa il progresso della Chiesa di Gesù e non della sua Chiesa setaria, non è contento di evangelizzare sempre la stessa gente, il vero evangelizzatore. La stessa gente annoiata, la quale non andando a evangelizzare, cosa fanno? E possono solo sparlarsi a vicenda. Come riempi lo spazio della tua vita che dovresti usarlo per evangelizzare o non lo fai? Ti cominci a sparlare contro tutto e tutti, perché la bocca qualcosa deve macinare. Ma la vera chiesa di Gesù e gli apostoli va sempre alla ricerca, dappertutto, di pecore, perdute, pecore che non credano, non solo riunirsi con quelle che già credono. Ma questa è opera per chi veramente ama il Signore con tutto il cuore. Perché raggiungere perduti non dà tornaconto. I perduti dubitano e quindi non ti danno offerte. Anzi, è il discepolo che deve investire investire di tasca sua, almeno fino a quando non ne vince la fiducia di quelli nuovi. E questo può anche non avvenire mai. Può darsi che non riesci mai a vincere la loro fiducia. Noi della Chiesa dello Spirito qua lo sappiamo bene, come anche chiunque evangelizza i perduti. C'è gente perduta che gli dà la salvezza, se ne va e ancora non si fida di te. Quindi evangelizzare, raggiungere i perduti è una battaglia. Riunirsi con i fratelli che già credono, che vengono con soldi in mano, è tutta un'altra musica.
Perché per
cosa credi
è facile
che sia così grande successo queste chiese e edificio che sorgono come funghi?
Sì.
Va bene? Quindi nella testimonianza personale, cioè con uno o più persone, potete pregare individualmente e potete dare alla persona e ricevere dalla persona un'attenzione totale. La potete guardare negli occhi, potete guidarla all'amore di Gesù, alla sua salvezza. E invece di guardare un gruppo, troppo spesso un gruppo impersonale, di massa, gente che malapena conoscete e che magari neanche vogliono conoscervi, cosa ci fate lì? Non tutti sono pecorelle. Invece le pecorelle vi ascolteranno e vi seguiranno, va bene? E nessuna pecora piace essere uno nella massa. Le pecorelle vogliono la vostra attenzione personale. Noi ne sappiamo qualcosa che noi cerchiamo di rispondere a tutti.
Sì.
Quelli, perlomeno quelli della nostra chiesa. Non possiamo rispondere a tutti in internet. Però quelli di parte della nostra chiesa cerchiamo di rispondere a tutti, perché sappiamo l'importanza dell'amore individuale, va bene? E li conosciamo per nome, li ascoltiamo e preghiamo per loro, li seguiamo di persona, va bene?
Sì.
Loro che sentono l'amore ci vengono anche a trovare, va bene? Lo Spirito di Dio ci raggiunge, arriva a noi, e come ci arriva? In modo in massa? No, in modo personale. Possono essere 10 persone che ricevono lo Spirito Santo, ma è una alla volta.
Infatti molti fratelli...
Fammi finire. Sì. Lo Spirito Santo, quando ha raggiunto i 120, Atti capitolo 2, sì, non è che era uno Spirito Santo di massa, è stato 120 separatamente. Quindi le masse non fanno, cioè come fanno i politici o le religioni fasulle, è una perdita di tempo. Quando lo Spirito Santo guida, una volta raggiunge una massa, ma tornare sempre a fare la stessa riunione con la stessa gente, lui diventa un rito, va bene? E quelle persone ricettive, c'è cioè un gruppo di 30 o di 20 e ci sono 3, 4, 5 ricettivi, devi andare nelle loro 3, 4, 5 case separate a fare 5 chiese. Dimmi.
Sì, è stata una cosa che abbiamo imparato riguardo ai video che pubblichiamo su YouTube, perché abbiamo disabilitato i commenti su YouTube e molti ci hanno chiesto ma perché?
E non c'è tempo da rispondere.
Non solo, ma se lasciamo tutti i commenti liberi ci scrivono tante persone che si aspettano che li rispondiamo, ma in realtà quelli che ci scrivono via email sono meno di quelli che guardano il video, sono quelli veramente profondi, che vogliono sapere di Gesù, sono con il cuore aperto, che hanno bisogno di aiuto sincero, e è molto più è molto più efficiente questo tipo di evangelizzazione,
efficace,
perché riceviamo pecorelle qualità, non quantità. Perché la grande quantità delle pecorelle di YouTube possono visionare i video, è tutto disponibile, però tutti i commenti e discussioni sono una perdita di tempo. Quelli che ci scrivono via email sono veramente pecore vere.
Anche internet, la stragrande maggioranza è tutti positivi, però c'era un diavoletto. Voi siete falsi profeti, voi siete qui, voi siete là, prapù, parapà. E noi possiamo dimostrargli che non lo siamo, cioè guarda i frutti, no? Però, sai, mi rendevo conto che qui stavo rispondendo a uno per uno, e praticamente il diavolo mi stava rubando tutto il mio tempo. Ho detto, senti, se uno ci manda un sacco di insulti e non gli rispondiamo, la pecorella che scrive subito dopo e vede questi insulti che non sono stati risposti, accuse di falsi profeti, eccetera, e dice, questi qui non sanno neanche rispondere.
Sì.
E pensa che non abbiamo le risposte, le abbiamo, per grazia di Dio, i frutti.
Però
allora
vale
ho detto,
pena.
Guarda, li togliamo, e chi è la pecora che veramente è pecora, mettiamo l'indirizzo, e quella lì gli rispondiamo a tutti. E da quando l'abbiamo fatto è stato un successo favoloso.
Sì, perché conosciamo adesso tante persone, fratelli e sorelle, veramente speciali, veramente
e
qualità,
e pecore che veramente hanno bisogno, guarigione, sì, salvezza, sì, sì, liberazione, e questi, per grazia di Dio, riusciamo a accudirli.
È vero.
Come voi tutti sapete, quelli che ci seguono.
È vero.
Per grazia di Dio.
Amen, amen.
Amen?
Sì.
Quindi, guarda, voglio dire questo. Il vero pastore, cosa fa il vero pastore? Chiude l'edificio morto della domenica, va nelle strade come Gesù. Tutte le chiese edificio sono morti e stramorti, sono mattoni, cementi, per arricchire le imprese edili. Il vero pastore chiude questi cimiteri, le apre agli immigrati o ai vagabondi, o lo vende come straccio vecchio, e va nelle strade come Gesù e come i veri discepoli a cercare i perduti. Gesù ha mandato i suoi discepoli in che gruppi? A 3-3, a 10-10, a 20-20? È andato... Cosa ha fatto Gesù?
No.
Cosa ha fatto
Gesù?
Ha
mandato 2-2.
Li ha mandati 2-2.
Sì,
e quando
sì.
I discepoli erano... quando è che li ha mandati 2-2? Quando erano buoni a nulla. Li ha mandati quando erano pastori, discepoli, profeti, eccetera. No.
No, no.
Quando erano buoni a nulla.
Sì,
quando uno
sì.
che non li riceveva volevano chiamare fuoco del cielo e incenerirlo, guarda quanto amore che avevano. E chi era questo? Il discepolo che Gesù amava, il discepolo con più amore di tutto, Giovanni, Luca capitolo 9. I discepoli Gesù li mandò quando non avevano nessuna teologia, non erano stati addestrati in nessun cimitero, seminario cattolico, evangelico, infatti nessuna scuola biblica come quelle di oggi. Quindi cosa voglio dire? Oggi ci sono dei falsi profeti, dei falsi pastori, delle sorelle e fratelli ci scrivono, vogliono evangelizzare, e questi falsi profeti, falsi pastori gli dicono non puoi perché non hai la teologia e
sì,
tu non puoi rispondere
sì,
alle
sì,
domande,
sì.
Non voglio rispondere alle domande, voglio solo dare l'amore.
Sì.
E i discepoli che sapevano rispondere, i discepoli, alle domande? Gesù in Matteo 23, 1 e 2 gli ha detto i farisei sono seduti sulla cattedra, sulla sedia di Mosè. tutto quello che vi dicono, ubbidite. Gesù sta dicendo agli apostoli, ubbidite ai farisei perché loro vi possono insegnare. Capisci quanta teologia avevano gli apostoli? Zero! Erano solo capaci a pescare, ma neanche quello. Pescavano poco, come diceva in quel film di Zeffirelli, Pietro dice, qui si pescano solo le tasse dei romani. Gesù ha detto, butta la rete dall'altra parte. Quindi, fratelli, non ascoltate questi falsi pastori che dicono deve aspettare che prima c'è tutta la teologia, andare al seminario biblico nostro, 3 anni, costa tot al mese. Sono cretinaggini, va bene? Non è vero. Gesù le mandò quando erano Atti 4.13, Matteo 4.18 al 20. Cominciamo da Atti 4.13, sì. Cosa dice?
Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano.
Cos'è franchezza? Videro il fuoco, come questa sorella Giulia, infuocata per Gesù. Quando videro Giulia infuocata per Gesù, così come Pietro e Giovanni, sì?
Si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione.
Cioè, un'altra Bibbia dice ignoranti.
Riconoscevano che erano stati con Gesù.
Ok? Quindi questa è tutta la scuola che avete bisogno. Serve per evangelizzare, serve questo diploma, nel senso che ho io, diploma di ignoranza. Ignoranza le cose del diavolo, conoscenza le cose di Dio.
Amen.
Va bene? Matteo 4,18 al 20.
Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro, venite dietro a me, e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono.
E com'è che oggi leggono la religione? Ed essi dissero, alt, prima vado in un seminario, a diventare un salamino, un seminario, insomma. Dopo 3 anni, dopo vediamo. Dopo 3 anni, capisci, di prediche morte, questi qui sono più morti dei loro insegnanti, li fanno diventare più morti di loro stessi, e cosa vuoi? 3 anni, perché servono 3 anni al seminario, a volte anche 2 anni, a volte anche 1 anno? Perché serve questo tempo per cosa? Per spegnere il fuoco. Il diavolo sa che se ti siede su una panca, ascoltare insegnamenti teologici, e lui sa che se ti convince a sederti per 1 anno, basta. La zucca si riempie di conoscenza, ma ormai i tuoi piedi sono paralizzati spiritualmente, ormai hai imparato cosa? A sederti!
Sì, sì, sì.
Con la scusa di insegnarti teologia, ti sta insegnando in realtà a star seduto e a fare niente. Gesù dice, butta quelle reti via e seguite me, e da oggi voi cominciate ad evangelizzare. Come la testimonianza che condivideva Dora l'altro giorno, c'era questa sorella che è arrivata e dice, allora ci incontriamo, appuntamento, ti insegno a evangelizzare. Fa, sì, sì, andiamo, era in Perù mi pare.
Sì, sì, sì.
Chi era? Milagro?
Sì.
Milagro. Me la racconti tu? C'era
sì,
anche tu?
Sì, ero io, sì.
Eri tu, non Dora?
No.
Chiedo scusa.
Ah, don't worry. Abbiamo incontrato prima volta questa ragazza che ha avuto una grande delusione con diverse chiese.
Una sorellina dolcissima questa.
E l'abbiamo evangelizzata prima volta, mi ricordo che ci siamo seduti in un coffee shop.
In una caffetteria.
Evangelizzandola lei piangeva in continuo e non poteva smettere di piangere, dolcissima. E abbiamo parlato per 3 ore con lei. E abbiamo fatto un accordo che il secondo incontro lo faremo evangelizzare, per imparare come evangelizzare. E lei è tutta felice che finalmente qualcuno fa qualcosa di pratico per Gesù.
Sono anni che voleva imparare.
Sì, che lei conosceva il messaggio della salvezza, però era una pecora persa, senza chiesa, senza nessuno. E, tutta felice, ci siamo messi d'accordo per un incontro in qualche giorno per evangelizzare. E lei è venuta al secondo incontro, ci siamo incontrati davanti allo stesso coffee shop.
Caffetteria,
e lei pronta con il quaderno,
blocchetti,
con la penna,
appunti, notes.
E ha detto, andiamo, ci
Bibbie,
sentiamo.
Concordanze.
Lei tutta impaziente, andiamo dentro la caffetteria, ci sentiamo, cominciamo. E io dico, sì.
Ci sediamo.
Ok, ci sediamo.
Ci sediamo.
E io gli dico, sì, cominciamo, però non dobbiamo entrare dentro la caffetteria.
Dobbiamo uscire.
Rimaniamo qui, nella strada. Eravamo sulla strada principale della città, piena di giovani. E lei diceva, ma come? Qui sulla strada parliamo per le prossime 3 ore?
Una scuola biblica in strada, mai sentito?
Stando in piedi. E diceva, no, no, non parliamo niente, evangelizziamo, fermiamo le persone, andiamo. E lei tutta scioccata, wow, però non dobbiamo prima prendere note, appunti, imparare.
Quello è il modo per non imparare.
Fare la teoria prima, no?
La teoria per...
Sì. Ma era tutta contenta lei, perché le abbiamo spiegato, guarda, il modo più veloce di imparare come evangelizzare è comincia a farlo.
Farlo.
Comincia a parlare con la gente e imparerai come parlare con la gente, come toccare i loro cuori, come ascoltare i loro guai. E quell'incontro è stato incredibile, perché lei era così tutto cuore, voleva farlo, che mentre parlavamo con pecorelle che aprivano i loro cuori e ci raccontavano i loro problemi e piangevano, anche lei, Milagro, spiangeva con loro e metteva tutte le sue emozioni. Sentiva quello che le pecore sentivano. Era una con loro, era così bella.
Come dice, piangete con quelle che piangono.
Sì, sì, sì.
Sì, e lei, abbiamo ancora la sua voce con noi. Quando facciamo i nostri teatrini di evangelizzazione nelle chiese, lei è la ragazza spagnola che parla. Abbiamo la registrazione, sì. Lei c'ha una parte nel teatrino, c'è una voce bellissima. I peruviani sono quelli che parlano spagnolo meglio di tutti.
Infatti lei ha continuato a evangelizzare con noi per il prossimo anno, tutto l'anno è venuta e è diventata molto brava nell'evangelizzare, molto brava.
È vero?
Sì,
è vero.
Sì, sì.
È vero, gli vogliamo un sacco di bene, sua sorella.
Amen, amen.
Ne ha passate tutti i colori, pregate per lei.
Amen.
Pregate per lei. Gloria, gloria, alleluia. Allora, cos'è che stavamo dicendo? Stiamo parlando del livello scolastico universitario degli apostoli. Erano ignoranti, analfabeti, tutto più autodidatti per lo scandalo delle religioni morte di ieri e di oggi. Luca 10:1, com'è che Gesù mandò i suoi discepoli?
Dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare.
Ok, non li mandano in cimitero, seminario, a imparare cose, teorie. Mm-hmm. Mandano nelle strade a dare amore.
Sì.
Guarda, un po' di amore vero nel nome di Gesù è meglio di 1000 prediche morte delle chiese.
Sì, sì, sì.
Perché la gente scappa. E chi vuol vedere un testimone di Gio o la Bibbia in mano e cammina per le strade? La gente cambia direzione, speriamo che non ci ferma, cambiamo direzione. E oggi gli evangelici seguono lo stesso spirito, non fanno neanche quello. I testimoni di Gio vanno più degli evangelici, almeno quelli la Bibbia la fanno vedere, gli evangelici neanche quella.
E voglio dire che anche nei momenti quando ero così ignorante e mi sentivo incapace di evangelizzare, incapace di aprire la bocca, quando lo facevo nelle strade, mi ricordo la gente non criticava la mia apparenza, il modo di parlare, la perfezione della mia presentazione, dell'evangelizzazione.
La teologia, no, spacca capello.
La gente, mi ricordo, erano tutti...
innamorati del tuo spirito.
Della mia semplicità, esatto. E sincerità. Vedevano che quello che faccio, anche se non lo faccio super bene, lo faccio per amore, perché amo le pecorelle.
Certo.
E questo toccava i loro cuori, la mia sincerità e l'amore.
Amen.
E non importava più la mia teologia, tutte le scritture che ho memorizzato. Aiuta, però loro guardano la sincerità, il cuore.
E quante scritture conoscevano gli apostoli quando hanno cominciato? Zero.
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 Più o meno zero. Va bene. Però avevano amore.
Sì, sì, sì.
Però andavano nel nome di Gesù, e quello dobbiamo fare noi oggi.
Mm-hmm.
Di Gesù di Nazareth, che era sotto un albero nelle vicinanze. Invece noi l'abbiamo nel cuore, è ancora più facile. E per noi oggi andare in giro come ignoranti, a presentare un Gesù che è qui nel nostro cuore, che non gli apostoli gli dicono, dov'è Gesù? Dovrebbe essere a casa di Lazzaro, che c'è Marta che sta facendo una spaghetti al dente, e c'è Maria che invece là che ascolta e basta.
Mm.
E quanti distanti? Mezza giornata di cammino. Ah, ok, ma esiste veramente? Sì, garantito io, ma chissà se è vero. Invece vai lì, dici, Gesù è qua, te lo faccio vedere, eccolo qui, guarda. Sguardo di amore, parole di amore, scritture di amore, salvezza. Vuoi toccare Gesù? Toccalo con la mano dello Spirito. Vuoi sentirlo? Sentirlo tangibilmente. Apri il cuore, devi solo chiederglielo.
Amen.
E avanti, avanti, avanti.
Amen, amen.
Allora, quando Gesù li mandò, dicevamo, come li mandò? Li mandò con organizzare riunioni?
No.
Li mandò con microfoni altoparlanti?
No.
Li mandò a chiedere permesso magari del sindaco?
No. No, no, no. Li mandò, dice, erano 70 discepoli, ma li mandò a due, in diverse città.
Cosa, sono andati da Matteo Renzi, l'ateo, a chiedergli permesso?
No.
Sono andati a chiedere al sindaco del paese una carta bollata e l'esenzione delle tasse dei politici per predicare?
Forget it.
Secondo Timoteo 4.2, Gesù manda, ci manda così.
Secondo Timoteo 4.2. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta, con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Pazienza cosa vuol dire? Amore?
Amen.
Vuol dire non star lì, non far apparire la gente ignorante. Cioè, uno che va a evangelizzare sfoggiando la sua conoscenza biblica, ti sta dicendo sei ignorante, io conosco, tu no. Conosci il nome di Dio? Non so, Dio, il Signore, no. Ha, 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 si chiama Geova. Up, come sono ignorante. Gli ha detto che è ignorante.
Sì.
Invece, Dio, c'è un altro nome prima di Geova, più importante, qual è?
Amore.
Amore. Diglielo adesso, prima di Geova.
Sì, è vero.
Noi siamo testimoni dell'amore. Che è testimone di Geova? Geova non lo conosco. Gesù, sì, conosco nel mio cuore. Di Geova no. È troppo grande per me.
Sì, però ci arrivi attraverso Gesù.
Attraverso Gesù ci sono già arrivato, ma, okay. Ma non lo conosco però. Non ho visto mai la sua faccia. D'accordo? Gesù sì. È inutile che preghiamo. La gente che prega a Dio non so quanto distante arriva. Non puoi pregare a Dio se non nel nome di Gesù. Allora, riguardo alle chiese disubbidienti, voglio dire, e le chiese ribelli di oggi, che non vogliono ascoltare la parola di Dio, non dico nemmeno di ascoltare noi, ok? Ma la parola di Dio. Non è noi che stiamo presentando qua, ma Dio. Lo Spirito Santo dice, come disse al profeta Ezechiele, cosa disse? Ti ho stabilito, Ezechiele 3,17, come sentinella.
Ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia.
Va bene, quindi andiamo a evangelizzare avvertendo, a chi avvertiamo? I religiosi in questo caso. Ora ci spostiamo dalle pecorelle perdute ai religiosi.
Sì.
Dobbiamo avvertirli che stanno adorando il Dio sbagliato. Quale Dio? Il Dio pentecostale, il Dio cattolico, il Dio del testimone di Geova. Non sono dei di Gesù e basta. Sono il Dio di Gesù pentecostale. Non esiste il Dio di Gesù pentecostale, è un'invenzione. Non esiste il Dio di Gesù cattolico. Perché nella Bibbia non c'è, c'è solo il Dio di Gesù, punto e basta. Le altre sono aggiunte, Apocalisse 22, chi aggiunge, Dio aggiungerà le piaghe. Apocalisse 22, aggiungi e Dio aggiungerà le piaghe. Togli via e Dio toglie la benedizione. Apocalisse 22, leggilo. Ezechiele 2, 3 a 5.
Egli mi disse, figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a nazioni ribelli che si sono ribellate a me. Essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figli, dalla faccia dura e dal cuore ostinato, io ti mando. Tu dirai loro, così parla il Signore Dio, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è stato un profeta in mezzo a loro.
E chi è profeta, Angela? Nella nostra chiesa di Radio Blast, chiesa dello Spirito, chi è il profeta che non sbaglia mai?
È solo Gesù.
Lo Spirito Santo, va
Amen.
Bene?
Amen.
Quindi c'è un profeta qua, sarà bene, farete bene tutti a prestare attenzione. Si chiama Gesù, si chiama lo Spirito Santo. Io sono solo un piccolo messaggero che sbaglio come tutti quanti. Però il messaggio è giusto se basato sulle scritture. Quindi, fratelli, non seguiamo l'esempio delle religioni morte e della loro strategia fallita di evangelizzare tramite riunioni, incontri di gruppo, eccetera. È questo che Gesù mi ha parlato e mi ha detto, insegna, che abbiamo visto dei resoconti, i fratelli ci scrivono, abbiamo capito che non sanno evangelizzare, non hanno capito bene. È registrato nel corso biblico, ma questi fratelli hanno ascoltato il corso biblico magari mentre bevevano il cappuccino. Dovete ascoltarlo con la Bibbia aperta, controllare se sto dicendo cose vere e prendere appunti se una cosa viene dal Signore, una scrittura speciale. Non ci interessa niente di fratello Giuseppe, ma le scritture sì, dovete prestare attenzione per cortesia.
Infatti, quindi, una cosa che era molto frustrante nelle chiese che abbiamo visitato, le chiese evangeliche che conoscono l'importanza dell'evangelizzazione e che organizzavano una settimana intera di evangelizzazione. E in questa settimana, tutte le sere, erano incontri tra di loro per parlare di evangelizzazione, ma non c'è stato un giorno che sono usciti fuori per raggiungere le pecorelle.
Sono andato in una chiesa che c'era...
Erano incontro dopo incontro dopo incontro di parlare di evangelizzazione.
Il pastore aveva nominato questo anziano, un americano era, un tipo simpaticissimo che mi ha dato persino un'offerta. Pensa, gli sono andato a evangelizzare là e mi fa: fratello Giuseppe, tu sei come mio decano, sei mio pastore anziano.
Ah, yeah, rimango.
Capito? Yes. E mi ha dato un'offerta che poi il pastore si è anche offeso.
Era giovane lui.
Che me l'ha data. E comunque, insomma, questo qua è tipo dolcissimo, ripeto. E sono andato a visitarlo e gli ho detto: cosa fai? Io faccio, Gesù mi ha dato a fare dei risvegli di evangelizzazione. Ah, fantastico, è proprio quello che il Signore ha mostrato a noi. Ah sì, benissimo, ci siamo allora. Fa sì, guardi, io cominciando da settimana prossima ho deciso di insegnare alla Chiesa come evangelizzare. Ah, va bene, come va? In che modo? Gli fa: comincerò dalla Genesi fino all'Apocalisse, anche se ci dovessi mettere un anno.
Wow.
E ho detto: ma come? Gli ho detto: senti, se vuoi facciamo una cosa, accorciamo una lunga storia. Settimana prossima, se vuoi, io vado in strada e gli insegno ai giovani della chiesa come si fa. Uh-huh. Ah, benissimo, va, annuncialo. Sono andato al pulpito, ho detto, allora, mi ha fatto anche predicare. Gli ho detto: settimana prossima, che giorno vogliamo fare? Alziamo le mani, martedì o lunedì, mi dico, pare che è martedì. E ci incontriamo qui, invece di venire qua a sederci dentro, era una sera di riunione, quindi martedì sera di riunione, invece di ci troviamo davanti alla chiesa, non dentro, invece di entrare in chiesa andiamo tutti a evangelizzare e io vi insegno quel poco che so.
Sì, sì.
Vi insegno io come vi faccio vedere. Tutti, bene, 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 bene. Arriva martedì, andiamo nella chiesa, tutto spento, le luci spente, come di solito mezz'oretta, quarto d'ora prima le luci sono accese, tutto spento. Aspettiamo mezz'ora, due ragazzine, una di 11, l'altra 12 anni davanti alla chiesa.
L'uniche.
E non è venuto nessuno.
L'unica pronta ad evangelizzare.
Cioè questi mi avevano creduto che avrei insegnato a evangelizzare. Tutti gli altri non è venuto nessuno.
Mm-hmm. Sì, sì, sì. E poi c'è anche l'esperienza di un'altra chiesa grande, grande, piena di giovani che sono usciti nelle strade con le chitarre per evangelizzare.
Ah, sì, sì.
E dopo questa prima esperienza nelle strade, che è andato benissimo, una gioia veramente,
sì.
Ma gli anziani della stessa chiesa hanno fatto un scandalo, hanno fermato tutto, hanno detto: come si fa? Questo non è possibile.
Siete impazziti, questo non è...
Hanno fermato tutto.
Con le chitarre in strada non si può, dice...
No.
I canti sacri per le strade, no, insomma l'hanno bloccati. Ed era una chiesa che aveva il numero più grande di giovani di tutta la città.
E tutti i giovani frustrati e tristi, perché non ci lasciano andare?
Perché non ci lasciate evangelizzare con le chitarre nelle strade? Dopo pochi mesi l'unzione se n'è andata e hanno perso la maggioranza dei giovani.
Sì.
Si sono tutti sparsi in altre chiese o hanno perso la fede completamente.
Purtroppo.
Queste sono le chiese della morte.
Sì.
Le chiese putrefatte.
Purtroppo sì.
Allora, per favore, non seguiamo questi esempi delle religioni fuori binario e morte. La loro strategia di evangelizzare tramite riunioni è fallita, come dicevo. L'esempio del Vangelo e della prima chiesa è che fin tanto che era possibile e che nessuno aveva sentito mai parlare di Gesù, allora occasionalmente Dio aveva usato l'evangelizzazione di massa. Occasionalmente e solamente una volta. Quindi ecco i 5.000 sfamati di Gesù, le migliaia evangelizzate nella Pentecoste, in Atti capitolo 2. Ma quando il diavolo e il suo mondo si è organizzato e le persecuzioni sono iniziate e continuate per secoli, allora la strategia della Chiesa cambia, perché noi dobbiamo essere una Chiesa camaleonte, una Chiesa grillo che salta, che cambia colore, va bene? Come una ravanella. Siamo noi, nei paesi comunisti i cristiani erano come ravanelle, rossi di fuori e bianchi dentro, va bene? In base alla situazione, però dentro è sempre Gesù. Quindi comincia la persecuzione del diavolo e quindi la Chiesa smette con le riunioni ufficiali, smette, e per 3 secoli diventa una Chiesa di attacco, di guerra spirituale, che attaccano e fuggono, si nascondono e non organizzano incontri di evangelizzazione, tranne che quelli segreti, come nelle catacombe, case private, luoghi sconosciuti, come nelle foreste, come stiamo facendo noi adesso. La gente a volte ci scrive, dove sono le vostre riunioni, dove sono il vostro edificio, il vostro indirizzo? No. Noi stiamo già vivendo come se la tribolazione è già iniziata. Da maniera che quando inizia noi siamo un passo avanti, un balzo più avanti del diavolo.
Amen.
Quando scoppia la tribolazione, ha detto Gesù, Matteo 24, non hai tempo di andare a casa a prendere la giacca, ma neanche i tuoi bambini. Devi prepararti prima. Uno mi ha scritto, io sto qui tranquillo in Italia finché vedo l'abominazione e desolazione. Fessa chiotto, gli ho detto. Ma non avrai neanche tempo di andare a prendere tua moglie e i tuoi figli. Ti vuoi svegliare, per cortesia? Gesù stava dicendo, Gesù, non siate così imbambolati da aspettare che vedete l'abominazione. Non è il momento che ti vedi fischiare le bombe sulla testa che vai a preparare un rifugio e scavare la trincea. Andiamo avanti.
Sì.
Quindi quando il diavolo comincia a perseguitare la Chiesa, ecco che le riunioni pubbliche finiscono, non ci sono più riunioni o raggiungimento di masse tipo Atti capitolo 2, 3.000 ricevono lo Spirito Santo, non c'è più, ci sono catacombe, ci sono nascondigli, va bene, il mondo fu vinto tramite la testimonianza di persona in persona, di incontri segreti, di casa in casa e così via. Il diavolo poi cosa fa? Seduce la Chiesa, questa è storia, basta che studiate la storia, non devo dire neanche io. Il diavolo seduce la Chiesa, la infiltra, okay, qui sto parlando del IV secolo, dopo Costantino, infiltra la Chiesa tramite vantaggi politici, vantaggi di soldi, e l'amore per il denaro, insomma, queste sono cancro e tumori spirituali, insomma, che tuttora operano in quasi tutte le Chiese tradizionali. Il diavolo si è comprato quasi tutte le chiese, con vantaggio di qui, vantaggio di là. Ha detto a Gesù, il diavolo, adorami, ti do tutto il mondo, dice alle chiese, non predicate il Vangelo, limitatevi in quei ghetti, chiamati chiesa della domenica o settimanale, e io non vi perseguito. Hanno fatto un accordo tacito col diavolo, tu non mi perseguiti, io non predico. Una cosa tacita. Allora, la Chiesa allora cosa ha fatto? Ha cominciato a costruire parrocchie, edifici, basiliche, anche cattedrali, che sempre finiscono a beneficio del diavolo, a beneficio dei suoi politici che diventano queste. Cosa diventano queste chiese? Musei, o scuole, o palazzi di governo. Tu vai a Roma, tutti gli edifici politici dove c'è il presidente. E il Parlamento, erano tutti edifici religiosi, c'era il Papa, c'erano i cardinali. Inoltre passeggiavo per Roma vicino a Pantheon, Roma verso il centro, vicino al Colosseo, là c'è un tempio, si chiama Pantheon, e c'era sto prete che camminava con me, che passeggiavamo, e diceva, mi faceva vedere i palazzi, vedi questo palazzo altissimo, appartiene al sindaco, questo era nostro.
Ah.
Vedi quell'altro, era nostro, ci siamo portato via tutto. Cioè, quando Garibaldi, il massone, ha attaccato Roma, l'ha conquistata, ma ha fatto benissimo, per l'amor di Dio. Il papato non doveva mai esserci, doveva rimanere come Gesù, perseguitato e ciao. E invece no, si sono messi a regnare come re. E diceva, questo era nostro, tutto dalla Chiesa. Caspita, ma qui la Chiesa aveva tutto. Capito? Era una chiesa fatta di edifici morti. Quando è arrivato Garibaldi, cioè praticamente non hanno neanche resistito. Cioè erano tutti mercenari pagati dal Papa, che virgolette difendevano il Papa per i soldi, ma il mercenario non ti difende, ha detto Gesù, Giovanni 10, il mercenario si dà la fuga. capito? Queste guardie svizzere davanti al Papa, che sono lì per i soldi, mica sono lì perché gli frega niente loro, sono soldati. Sai cosa vuol dire la parola soldato? Assoldato, cosa vuol dire assoldato?
Cosa?
Soldi, assoldato, capito?
Ah, sì.
Sì, soldato deriva dalla parola assoldato, cioè uno che viene pagato per combattere, che c'era durante i secoli, pagavano i mercenari per combattere, li pagavano con i soldi, quindi assoldati, in breve soldati. Però i soldati della croce, i nostri soldi sono materia, sacrificio, sangue di Gesù,
sì,
un soldo diverso, amen.
Amen, amen.
Allora, cosa succede? Le chiese, il diavolo prima gliele costruisce, o li aiuta a costruirli, esenzione tasse, eccetera. Poi se le riprende, prima o poi, no? Il diavolo le costruisce, a lui appartengono, e lui se le riprende, mi sembra giusto, va bene. Ma noi fratelli, in questo tempo della fine, non possiamo cadere nella stessa trappola, va bene? Nella trappola degli edifici o dell'evangelizzazione di massa. Sì, tanta gloria, ma non ci sono frutti, no?
Sì.
In Francia è ora proibito di evangelizzare tranne che nei ghetti delle chiese, ghetti chiamati chiese. In Russia è ora persino proibito di pregare con amici nella tua casa privata. Quindi, fratellini, dobbiamo imparare a evangelizzare in modo privato, nascosto, non con riunioni, fuori dalla vista di tutti, in modo che non deve apparire che stiamo evangelizzando. Gesù è ora di nuovo un criminale. Va bene? Gesù, adesso è proibito Gesù, hanno tolto tutte le parti. Ancora prima che arrivassero gli immigrati islamici, hanno tolto tutte le cose cristiane dall'America, anche in Europa. Va bene? Adesso con la scusa degli islamici, tolgono. Ma questi non hanno voluto il Dio di amore, si beccheranno Allah e Maometto. Quindi, è Gesù di nuovo un criminale, pronto a essere crocifisso, nel corpo di chi? Nel corpo della sua chiesa in questo tempo della fine. Gesù sta per essere crocifisso di nuovo tramite la tribolazione che viene. Il nuovo Ponzio Pilato sarà l'anticristo, peggio di Ponzio Pilato. Quindi, beato chi ha un orecchio per ascoltare. Geremia 9,25, cosa dice? Dice il Signore ai giorni di Geremia.
Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui punirò tutti i circoncisi come gli incirconcisi. Osea 9 verso 7.
Vai.
I giorni della punizione vengono, vengono i giorni della retribuzione. Israele lo saprà. Il profeta impazzisce, l'uomo ispirato è in delirio a motivo della tua grande iniquità e ostilità.
Quindi i profeti di Dio, i profeti ebrei erano impazziti. Oggi gli insegnanti delle chiese sono impazziti, sono un branco di pazzi. Come fanno a credere a un rapimento prima della tribolazione? Non c'era neanche una scrittura. E poi tu gliene dai 50? No, no, perché la mia chiesa non ci crede. Cieco e guida di cieco. Vengono i giorni, dice il Signore, che lui punirà le chiese disobbedienti, come punì Israele. Giorni di persecuzione, quando solo i cristiani soldati e i cristiani combattenti potranno andare avanti per Gesù. In un tempo quando le chiese disobbedienti, le scaldapanche, scapperanno a nascondersi e non a loro onore. Non viene il giorno del rapimento prima della tribolazione, ma vengono i giorni della tribolazione. Ma i fedeli nel Signore saranno protetti.
Amen.
O se dovranno morire lo faranno dando gloria a Dio. Gloria al Signore.
Amen, amen. Quindi è proprio importante adesso ad imparare come evangelizzare prima che viene la tribolazione e tutto il tempo della fine, l'anticristo, perché ci saranno grandi persecuzioni e l'evangelizzare uno a uno individuale è proprio la risposta per continuare a aiutare le pecorelle. L'evangelizzazione di massa veramente danno nell'occhio e provocano tanta persecuzione e quindi dobbiamo tutti cambiare le nostre strategie. Se evangelizziamo le masse, come hai detto tu Giuseppe, per una volta va bene, per pescare le pecorelle tra le capre e separarle, ma poi evangelizzare solo le pecorelle in incontri privati, separati, quello sì. Ma l'evangelizzazione di massa, attenzione, c'è sempre qualcuno che ti guarda con l'occhio critico, pronto a darti problemi.
Guarda, se vuoi sopravvivere nei giorni che vengono, non puoi evangelizzare in nessun altro modo se non in privato. In Russia ti mettono in prigione adesso, in Francia lo stesso, proibito evangelizzare, non puoi fare proselitismo in Francia, Quindi non hanno voluto il proselitismo dei cristiani e del Cristo di amore, e adesso si beccano, che gli piace o no, leggi o non leggi, il proselitismo degli islamici. Si vestono all'islamica, con la barba lunga, i vestiti, già il loro vestiario già mostra che loro sono più o meno in controllo. Non puoi andare in giro con una croce, perché quello è, può offendere i musulmani. I musulmani però fanno quello che gli pare. Io non ce l'ho con i musulmani, è giusto che i musulmani prendano controllo in Europa, perché?
Perché gli europei stanno disubbidiendo a Dio.
È giusto che gli islamici...
Non è che è giusto, non dovrebbe succedere.
Allora, politicamente sto parlando.
Non dovrebbe succedere,
sto parlando politicamente. Politicamente è giusto, se lo meritano.
Ok.
Scusa, È giusto che Israele fu distrutta da Babilonia.
Sì.
È giusto perché se lo meritavano.
Una conseguenza del peccato.
È giusto che l'Europa, compreso i cristiani addormentati, è giusto che vengano sotto controllo degli islamici. È giusto politicamente. E dovevano andare, dovevano obbedire al Signore quando Lui li ha chiamati. Un buon capitolo per il cristianesimo occidentale, americano e europeo, è Proverbi capitolo 1. Dice... Quando verrà la calamità, la distruzione, io riderò di voi.
Sì.
Perché, dice il Signore, riderò di voi perché non mi avete ascoltato quando vi ho chiamato. Quando vi ho chiamato non mi avete ascoltato.
Sì.
E adesso che è venuta la distruzione mi cercate. Adesso io riderò. Sono tre parole, il sarcasmo più terribile della Bibbia. Proverbi capitolo 1. Perché non mi avete ascoltato quando io vi ho chiamato, mi riderò di voi. Quindi viene il tempo della fine, fratelli. Preparati a evangelizzare in modo nascosto, in un modo personale, in un modo privato. Infatti voglio anche dire che i fratelli che vengono qui, molti fratelli stanno arrivando, ci siamo resi conto che molti fratelli non sanno esattamente come comportarsi quando arrivano qui e credono che sia come... In Italia evangelizzano sguaiatamente, alla qui non è necessario questo,
no.
La gente è molto pecore, sono pecorelle, è sufficiente una parola in privato, sottovoce. Quindi quando arrivate nei vostri alberghi, pensioni, dovete stare zitti, tranquilli, non è il posto di evangelizzare alla grande, lì si rimane calmi.
Perché
i vicini di casa non potete evangelizzarli sguaiatamente, dovete stare calmi. Infatti qui le organizzazioni di evangelizzazione li facciamo lontano, in posti separati, non dove abitate, perché su 50 pecore c'è sempre il Giuda, il diavoletto, che vi darà problemi di un tipo o dell'altro. Quindi dovete andare in un posto dove la vostra abitazione, indirizzo, eccetera, rimane privato. Va bene, incontrate persone che vogliono, curiosi, con nomi, cognomi, indirizzi, questa gente non sono amici. Un amico non ti chiede questo, ti chiede dove tieni i soldi sotto il cuscino, qual è il tuo cognome, qual è il tuo codice. Un amico non ti chiede questo, è solo un Giuda che ti chiede queste cose.
Sì.
Dovete imparare a vivere in modo privato. Ci sono fratelli che ancora hanno Facebook con le foto, con gli indirizzi. Non siete saggi, siete stolti, siete sciocchi. E l'Anticristo copierà tutte le vostre informazioni e le userà contro di voi. Dice, ce li ha già? Non necessariamente, non è che ha tutto. Certamente non collaborate. Va bene, quindi fratelli, è giorno di cambiare registro.
Sì.
Quando venite qua, penso che dovremmo cominciare a ripetere, non venite qui con le idee italiane.
No.
Venite qui per imparare. Ci sono tanti fratelli. Noi vi metteremo in contatto con dei fratelli, se voi siete fratelli. Se invece non siete fratelli, arrangiatevi, se vi vogliamo bene, ciao. Date proprio questa strada, se appartenete a un'altra chiesa, siete indipendenti, non volete cooperare, collaborare, ascoltare, tranquilli, andate alla vostra strada, vi benediciamo, andate. Ma se volete far parte della nostra chiesa, allora voi vi metteremo in contatto con dei fratelli che vi aiuteranno, va bene? E ascoltate bene quello che vi dicono, che questi fratelli hanno sale sulla zucca, vi mettiamo in contatto con dei fratelli che sanno. Noi vi diremo, quel fratello così così può aiutarvi. Non tutti i fratelli della zona possono aiutarvi, molti hanno bisogno di aiuto a loro volta, ma ci sono dei fratelli leader che possono aiutarvi, fratelli che hanno imparato. Ascoltateli bene se volete prosperare. Non andate di testa vostra. Non venite qui con un sacco di volantini, questo, non sapete cosa state facendo, vi mettete solo nei guai,
sì,
e non vi daranno i visti e vi rispediranno indietro.
Sì, sì,
qui
sì.
Siete ospiti, venite in una nazione come ospiti, quindi in punta di piedi. Cosa ha detto quell'angelo a Joshua, a Giosuè? Giosuè capitolo 5. C'era un uomo con una spada sguainata, Giosuè ci fa: sei per noi o contro di noi? E gli ha detto no, né contro né a favore, sono da parte del Signore. E poi gli ha detto cosa ordina il mio Signore? Gli fa: togliti le scarpe, togliti i calzari, perché questo terreno è sacro. Cosa voleva dire? Che la polvere lì è una polverina speciale? No. Voleva dire che davanti al Signore devi togliti le scarpe. Vuol dire non venire con la mentalità italiana, europea: io sono il signor Cappuccino, io sono in gamba, io in Italia facevo, sfacevo. Qui vieni in un posto, devi entrare con umiltà, i fratelli ti insegneranno, perché altrimenti finirai con quei fratelli che così come sono venuti sono tornati. Perché? Perché hanno sbagliato tutto, non hanno ascoltato niente e sono dovuto ritornare, hanno solo sprecato soldi, poveracci. Quindi quando venite, venite con armatevi di umiltà e con le orecchie molto aperte, pieni di umiltà e non di io so questo, io so quello. Che quando, io mi ricordo quando sono andato in India, caro mio, ho dovuto ricominciare da zero. C'erano dei missionari lì che mi hanno insegnato A, B, C e D. Io credevo di dire, io non sono perfetto, ma so far questo, so far quello. No, quando tu vai in un esercito ti insegnano come fare le cose. Va bene, se tu vai a combattere nel deserto, quelli lì, tu hai combattuto a Polo Nord, lì dovrai ricominciare da capo. Il deserto non è il Polo Nord.
Certo.
Quando vai nelle giungle del Vietnam, non è come facevi nelle autostrade, eccetera, di America. In giungle di Vietnam devi imparare la lotta corpo a corpo, col coltello, l'arma bianca. Sto parlando in termini militari, che noi naturalmente siamo soldati nello spirito, ma cercate di capire i paralleli. Va bene?
Sì, no, questo è molto importante per tutti i fratelli che sono venuti, perché già essendo stranieri diamo nell'occhio, solo così, camminando sulla strada già
solamente
diamo nell'occhio.
Camminando già
Se anche evangelizziamo senza saggezza creiamo problemi. Quindi è importante che i fratelli che vengono all'inizio stanno tranquilli, si concentrano su affittare la casa, trovare il lavoro che è importante per cominciare la nuova vita, e poi piano piano si impara e si capisce anche come si evangelizza,
I fratelli che vengono, la priorità è cominciare a evangelizzare o essere autosufficienti?
No, devono organizzarsi per essere autosufficienti, per poter vivere e rimanere nella zona dove vogliono
perché
vivere.
Perché qualcuno viene qua e è arrivato con l'idea: io vengo a evangelizzare, sbagliato, prima devi imparare.
No, non devono venire per mostrare a noi che hanno capito il messaggio, che vogliono evangelizzare. Già sappiamo, perché uno che lascia tutto per seguire Gesù, capiamo che il suo cuore lo ama con tutto il cuore.
Se no non venivano.
Non devono mostrare niente. E poi piano piano, come hai detto tu Giuseppe, è importante in umiltà ascoltare e capire la cultura, come funziona qui la vita, le nuove strategie. Piano piano.
Poi anche fatto la cosa principale. Quando arrivate e dovete essere autosufficienti, qui non possiamo dire a un fratello: senti, qui è arrivato un fratello che devi mantenerlo per i prossimi mesi.
No,
nessuno è in grado di far questo.
Impossibile, no.
Un aiuto sì, una volta, però nessuno nessuno vi prenderà a carico.
No.
Quindi il biglietto di ritorno è utile per tornare in questi casi.
Sì,
quindi
sì.
Appena arrivate, non preoccupatevi di evangelizzare, poi lo vedrete come si fa, non è come in Italia. È diverso, la gente che è pecorella, però non dovete darne l'occhio, perché ci sono anche gli spiriti anticristi, anche il diavolo è qui come
certo.
In Europa. Quello che dovete fare non è preoccuparvi di evangelizzare le Sud America, di essere il nuovo apostolo Paolo qui, no. Dovete essere autosufficienti finanziariamente.
Amen.
Questa è la cosa essenziale, perché se no, io ho visto molti missionari quando ero nei campi di missione tornare in Occidente per mancanza di soldi. Abbiamo capito che non state adorando i soldi, adesso avete capito questo, procurateveli perché vi serve, è uno strumento. E vediamo Paolo in 1 Corinzi 9 che diceva: dovete dare l'offerta. 1 Corinzi 16, 1, offerta settimanale, perché? Perché sennò Paolo non poteva andare avanti senza di questo. Nel vostro caso, che non siete Paolo, dovete trovarvi un lavoro ed essere autosufficienti finanziariamente, trovavi un alloggio.
Amen.
Questo è importante, perché molti fratelli vengono qui e dicono: Dio prevederà, voglio vivere per fede come fratello Giuseppe. Fratello Giuseppe ha 40 anni di esperienza, quindi se te in Italia, in Europa, vivevi con un lavoro, non crede che venire qui puoi fare come l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro. Dovrai andare avanti come facevi. L'ho messo in chiaro, Angela?
Sì, credo di sì. Okay. Ma è importante capire queste cose.
Beh, quindi, per cortesia...
E credo che in qualsiasi parte del mondo andate, in qualsiasi paese il Signore vi mostra di spostarvi, è importante quando arrivate lì di stare tranquilli finché capite come funziona la vita lì, per la vostra sicurezza personale, della vostra famiglia, i vostri figli, capire la cultura e capire i limiti di cosa potete fare e cosa no, perché come ha detto tu Giuseppe, siete ospiti in quel paese e è normale che le autorità vi controllano per vedere perché siete venuti, cosa volete fare qui, quindi sempre con saggezza tutto quello che fate.
La prima cosa che controllano sono le finanze. Voglio sapere se uno viene qua per rubare, per vendere droga,
sì.
Per fare il mendicante.
Sì.
E ti controllano veramente coi binocoli e non scappi. Vogliono documenti contro documenti. Ci vogliono anni per avere il permesso di residenza fisso. Fino ad allora siete in tramite. E se sbagliate finanziariamente, non è che serve tanto. Trovate un lavoro e tutto risolto.
Sì.
Però se cercate di fare uno cerca di fare il furbo, viene cacciato fuori. Qui sono molto, le autorità sono molto efficienti, questo quello. Allora, io penso che ho ripetuto già almeno tre volte allo stesso punto.
Amen.
Però è così importante perché mi meraviglia, dopo il corso biblico ancora alcuni non hanno capito. Quindi spero che questo qui che non venite qui con l'idea che veniate qui con le idee giuste. A posto, Angela.
Amen.
Chiudiamo qui questo soggetto.
Amen. Amen. Fratelli, speriamo che sia stato di aiuto per voi questo messaggio sull'evangelizzazione, specialmente l'evangelizzazione individuale, che è più profonda di quella in massa.
Sì. Gesù come ha vinto? Come è iniziato la Chiesa di Gesù? È andato da due. Ha detto: due pescatori, seguitemi. Ed erano in tre. Poi altri due, seguitemi, ed erano in cinque, uno a cominciato.
Sì, sì.
Un Nicodemos, una piccola persona, un piccolo Nicodemo, un uomo crocifisso al suo fianco, uno Zaccheo seduto sull'albero, un piccolo, un Lazzaro morto che ha risuscitato, una donna che stavano lapidando, una samaritana a un pozzo. Capisce? Così che si fa. Cosa volete andare lì? Non fatevi imbrogliare da questi falsi profeti che hanno 100 persone in chiesa, 500 persone, e sono dei fallimenti. Perché queste 500 persone come li stanno aiutando? Va bene? Il nostro segreto qual è? Che noi insegniamo loro a risolvere i loro problemi collegandoli con Gesù e lo Spirito Santo. Perché il Signor, fratello Giuseppe, di più non può fare. Il Signore fratello Giuseppe non c'ha il tocco magico. Io sono un piccolo insegnante, di profezie,
sì,
e di altre cose. E la cosa principale, più bella che posso insegnarvi, è quel poco che io ho imparato a collegarmi con Gesù. Perché se io riesco solo a collegarvi con Gesù, nel mio piccolo, ho risolto tutto. Perché dovessi io andare, non esserci, dovessi tagliare internet, voi andate avanti con Gesù, ricevete profezie, ricevete messaggi. E poi se vi imbarcate su qualche vaporetto, pagando il viaggio, spalando carbone nella caldaia, arrivate qui e va bene. Allora vi daremo indirizzo dalla foresta dove siamo, vi serve una tenda. Fra poco, non ancora.
Ancora no.
Adesso un lavoro.
Sì.
Ok.
Adesso è un lavoro.
Gloria. Amen. Quindi, fratelli, addrizzare le orecchiette.
Amen.
Il saggio usa le orecchie, lo stolto usa la bocca e chiacchiera sempre. Il saggio sta zitto e ascolta. A buon intenditor, poche parole. Va bene?
Amen. Amen. Facciamo la pausa?
Va bene.
Ascoltiamo un canto sempre su... Come essere la Chiesa vera di Gesù?
Dio vi benedica, fratelli, vi voglio bene. Ascoltiamo questo canto.
Il canto Io voglio una Chiesa.
Intanto mi faccio un caffè, un tè, qualcosa per rischiararmi le idee. Va bene?
Certo.
Ok, così prendo fiato.
tanto tempo che ho comprato la chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. E già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so. Che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amor. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare.